Amici d'ascolto, un buon pomeriggio da Giancarlo Lavella. Questa che state ascoltando è la sigla di Non Solo Sport Anteprima, la trasmissione del sabato. Di che cosa parliamo oggi? Ma io innanzitutto farei un salto a Sochi, in Russia, sul Mar Nero, dove stanno svolgendosi le Paralimpiadi invernali, ovvero i giochi olimpici sulla neve per gli atleti diversamente abili. Come le Olimpiadi, anche questi giochi sono condizionati dalla situazione estremamente tesa, politica, che stanno vivendo l'Ucraina e la Russia. E pensate che ieri c'è stata l'inaugurazione con la presenza del presidente russo Putin, alla quale non ha partecipato nessun leader mondiale. Ecco, ma riviviamo quel momento di ieri con i suoi legami non solo col mondo dello sport ma soprattutto col mondo politico in questo momento, andando a riascoltare un servizio mandato in onda nel radiogiornale di oggi, un servizio di Giuseppe D'Amato, sentiamo.
Spero che le Paralimpiadi possano almeno un po' smorzare le passioni intorno alla questione ucraina, così Vladimir Putin a Sochi. Il presidente russo ha incontrato le squadre ed anche quella ucraina che ha deciso di partecipare ai giochi. Noi restiamo qui, ha detto Vladimir Shushkevich, il capo delegazione, dopo l'incontro con il leader del Cremlino, affinché la nostra gente si ricordi dell'Ucraina, un paese sovrano che ha inviato a Sochi una sua squadra. Prego che i paralimpiaci partecipino alla pace in Europa, nel mondo e in Ucraina. Se qualcosa di irreparabile avverrà durante i giochi, la squadra già preannunciato tornerà indietro subito a Kiev con tutti i suoi 31 componenti. Nelle poche parole in pubblico, il presidente Putin ha sottolineato che è importante che gli sportivi possano concentrarsi sulle gare e non su altro. Per la crisi in Ucraina, gran parte dei paesi occidentali non hanno inviato proprie rappresentanze ufficiali alla cerimonia di inaugurazione. Per la Radio Vaticana, Giuseppe D'Amato.
E lasciamo la neve di Sochi sul Mar Nero con tutte le sue problematiche politiche, non solo sportive, come abbiamo sentito. E parliamo della recente partita della nazionale italiana contro gli stracampioni, possiamo dire, perché sono ormai campioni di tutto, della Spagna, e chissà che non si riconfermino anche ai prossimi mondiali in Brasile, in vetta al tetto del mondo del calcio. Ne parliamo con Francesco Caremani. Buon pomeriggio Francesco, benvenuto a Non Solo Sport.
Grazie Giancarlo, buon pomeriggio a voi.
Allora, una partita un po' forse che non doveva essere giocata in questo momento, ma in cui insomma la nazionale italiana non ha fatto una gran bella figura. Un 1-0 in questo momento evidenzia la nostra inferiorità nei confronti dei campioni spagnoli.
Sarcasticamente qualcuno ha detto, forse la Spagna si dovrebbe preoccupare di averci fatto un solo gol a un'Italia messa in queste condizioni, forse sono loro a doversi preoccupare. Ora, battute a parte, giocare o non giocare, era un momento in cui tutte le nazionali hanno comunque fatto delle amichevoli per rimettere insieme il gruppo, per insomma darsi anche dei tempi rispetto all'inizio del mondiale. Secondo me doveva essere giocata. Come poteva essere giocata? Visto che poi ci sarà nella settimana entrante uno stage a Coverciano con giocatori, insomma, quelli che la nazionale non la frequentano mai, giocatori più giovani che vengono anche dalle serie inferiori, perché allora non giocare in amichevole con quei giocatori direttamente? Volevo dire, Prandelli conosce benissimo il gruppo che l'ha portato ai mondiali, il gruppo degli europei, il gruppo che nelle qualificazioni non ha mai perso una partita. Oltretutto evitando polemiche anche con i club, che in questo momento in campionato insomma si stanno giocando tantissimo, anche se lo dico subito, sto con Prandelli tutta la vita, cioè nel senso i giocatori certo. Disponibili si convocano e le squadre di club la dovrebbero smettere di dare sempre addosso alla nazionale,
anche perché
all'occhiello del nostro caso,
anche perché Prandelli ha mostrato proprio nelle convocazioni un coraggio che non vedevamo da tempo, insomma.
Sì, assolutamente, e credo anche giusto e opportuno, volevo dire, perché c'è una nazionale da costruire, o meglio, da rifinire direi, per il mondiale, e lui sta facendo semplicemente il suo lavoro, e nel calcio secondo me ci dovrebbe essere veramente rispetto per il lavoro di tutti. Io mi aspetto molto da questa nazionale ai mondiali, vero è, però questo è un problema, forse ne possiamo parlare un'altra volta, non è possibile, cioè scientificamente, sportivamente, che ci siano nazionali che corrono il doppio di noi a marzo. Cioè qui bisogna che qualcuno, come dire, ci dica se siamo noi veramente troppo scarsi o impreparati, o se c'è dell'altro, perché oggettivamente che tutti poi in Europa corrano il doppio di noi sta diventando un po' antipatica questa cosa.
E poi c'è il proverbiale disinteresse degli azzurri per le amichevoli, insomma sappiamo che abbiamo fatto delle figuracce in amichevoli e poi casomai andando a vincere trofei importanti.
Sì, beh, io questo lo dico sempre. Io gli amichevoli qualche volta li guardo, a volte non li guardo, però mi aspetto sempre che sia un'Italia un po' dimessa e svogliata. Poi quando invece conta la nostra voglia di vincere e la nostra determinazione vengono fuori, chiaramente al netto del valore degli avversari. Il mondiale in Brasile sarà un mondiale difficilissimo, soprattutto dal punto di vista fisico, discorso che facevo prima, però mi aspetto comunque un'Italia sempre sul pezzo. Insomma, poi ripeto, se gli avversari saranno più forti, onore agli avversari. Però quando conta, l'Italia c'è sempre e tutti generalmente, soprattutto Inghilterra, Germania, insomma, e anche altre squadre, lo stesso Brasile, ci temono sempre e l'abbiamo dimostrato nella storia dei mondiali.
Anche perché il fatto della forma lascia un po' sorpresi, proprio dovuto al fatto che non è un campionato combattutissimo quello che si sta giocando in questa stagione, quindi a parte, voglio dire, sì, le partite, i turni infrasettimanali, le coppe europee che debbono essere giocate, però non è un campionato troppo stressante fino a questo momento. C'è la Juventus lì da sola in testa, quindi una ricaduta forse positiva doveva esserci per la maglia azzurra.
Ma sai, quello dipende moltissimo però anche da come giocano i club. In questo momento Prandelli secondo me sta seguendo una strada completamente diversa da come fanno tanti club in Italia, anche perché allenatori stranieri e allenatori italiani sarebbe difficile anche per lui, anche se va per blocchi, comunque ripetere qualche esperimento. Lui segue una sua idea di gioco, una sua idea di squadra e di nazionale. Io credo alla fine, poi magari faccio l'esempio, Juve e Fiorentina per il tipo di gioco che fanno sono quelle squadre che ora sono, come dire, si stanno piano piano tornando alla forma, però prima hanno fatto i richiami. Garcia invece è uno che fa allenare molto con la palla, quindi magari i suoi sono più brillanti degli altri. Adesso queste sono cose magari secondo me un pochino più complesse. Il nostro campionato però secondo me rimane difficile, cioè nel senso che andare a giocare a Verona con una neopromossa e pensare di vincere facile per tutte le squadre, certo, visto quello che ha fatto la Juve, cioè 2-2, addirittura in rimonta stava vincendo 2-0, non credo poi che dal punto di vista tattico sia così semplice. Forse più che energie fisiche, il campionato italiano richiede molte energie nervose. Questo però per colpa anche, permettimi di dire, di troppe ridicole polemiche. Gli altri, tutte queste polemiche non ce l'hanno e le energie nervose, si sa, insomma, nello sport professionistico sono molto importanti.
Francesco Caremani, continuiamo a parlare di calcio perché tu ti stai occupando di un interessante evento. Si tratta del primo Memorial Flavio Falsetti che si disputerà lunedì 10 marzo, quindi dopodomani a Norcia, in provincia di Perugia. Ci saranno personaggi importanti. Ecco, inquadraci un attimo questa iniziativa, soprattutto ecco, parlaci di Flavio Falsetti.
Allora, l'iniziativa è stata fatta per ricordare Flavio, che è morto un anno fa. Lui è morto l'11 marzo. Noi abbiamo quest'anno fatto il 10, o meglio gli organizzatori che poi mi hanno coinvolto in prima persona, perché chiaramente per avere a disposizione giocatori, amici di Flavio per il triangolare che si svolgerà nel pomeriggio a Norcia, era meglio il lunedì, quando appunto molti calciatori e diciamo così anche dirigenti sportivi sono più liberi. Come lo facciamo? Lo facciamo in due momenti. Il primo momento, la mattina a scuola, incontriamo gli studenti dell'Istituto Battaglia di Norcia per ricordare Flavio. Ognuno di noi, ognuno dei partecipanti al convegno della mattina porterà una sua testimonianza, ma soprattutto quello che vogliamo trasmettere e quello che ha cercato sempre di trasmettere Flavio, che ricordiamo era un calciatore dilettante, un bravo calciatore dilettante che per oltre 15 anni ha lottato contro il linfoma e ha fatto oltre 50 cicli di chemioterapia. Come dico io, Flavio è morto, ma non è sconfitto, cioè non si può dire che una persona così che ha lottato sempre e che in tutti questi anni non si è occupato di sé ma degli altri, cioè di aiutare sempre gli altri, può essere sconfitto. Lui rimane un grande esempio soprattutto per i giovani. Due o tre elementi: determinazione nella vita, mai arrendersi, perché Flavio non si è arreso mai nemmeno negli ultimi momenti, e la prevenzione, perché questo è fondamentale. C'è una legge nelle Marche, solo nelle Marche, noi speriamo che poi diventi nazionale, che porta il nome di Flavio Falsetti proprio per il passato passaporto ematologico, ma soprattutto perché ci sia prevenzione dove oggi si può fare l'unico screening, come dire, più diffuso possibile, e cioè nei giovani sportivi. Ecco perché il messaggio ai giovani. Nel pomeriggio invece un triangolare a cui parteciperà la squadra voluta da Flavio, cioè la LIFE, con amici di Flavio, tra cui appunto Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, e gli altri che magari hanno avuto la malattia, come Flavio, si sono curati e l'hanno sconfitta. Ecco, quindi in sua memoria ci saranno ovviamente anche i familiari, in particolare la mamma, Rina, e la sorella Monia, appunto, di Flavio, che soprattutto la sorella porterà avanti il suo testimone attraverso una nuova associazione, che sarà anche poi l'occasione per presentarla e per capire che cosa intende fare.
Ecco, la tua commozione, Francesco, mi dice anche che Flavio era una persona che aveva un posto nell'ambito locale in cui ha giocato, in cui ha vissuto.
Flavio è una persona straordinaria, è una persona che nel momento in cui si conosce, se l'abbiamo conosciuta, capovolgeva completamente la scala dei valori della vita. È uno che si è impegnato tantissimo, cioè, per fare un esempio concreto, nel momento in cui lui viveva la sua esperienza di malattia, di lotta, perché lui non si è mai sentito malato, e forse certo, anche la sua forza per durare 15 anni appunto contro il linfoma, lui cercava di indirizzare le persone in difficoltà, malate, purtroppo tante, perché poi quando uno non ci pensa finché non gli capita, ma poi quando uno conosce si accorge di quante persone purtroppo soffrono e contraggono malattie oncoematologiche, e lui le indirizzava ai medici giusti, nei percorsi giusti, cercando di fargli perdere la cosa più importante per un malato di una malattia oncoematologica, cercando di fargli perdere il meno tempo possibile.
Quindi uno spessore umano tanto più importante, proprio perché è una persona che stava vivendo in prima persona la difficoltà di una malattia che però ha portato, ecco, alla morte.
Sì, uno spessore umano incredibile. Io ho scritto in un ricordo che mi è stato chiesto che Flavio mi manca tanto, ma sarebbe stato peggio non averlo mai incontrato.
E con queste parole io direi di salutarci. Francesco, grazie per averci raccontato la storia di Flavio Falsetti. Ricordiamo appunto che dopodomani, lunedì, a Norcia ci sarà il primo memorial dedicato a questo calciatore scomparso. Grazie Francesco Caremani per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ed ora è il momento di raccontare le storie che ci propone la Lega Pro, cioè il novero delle squadre di prima e seconda divisione, che sono ormai da tempo ospiti nelle nostre trasmissioni del lunedì e del sabato. Con noi oggi un nome famoso, insomma, il Foggia Calcio, e con noi in particolare il direttore generale Belisario Masi. Buon pomeriggio, direttore.
Buon pomeriggio a voi e grazie per l'intervento.
Ecco, innanzitutto le esprimo un mio pensiero personale, che è quello di una grande nostalgia di non vedere più il Foggia nelle categorie più elevate del nostro calcio. Insomma, è una squadra che ha un blasone da un certo punto di vista.
Beh, su questo ci stiamo attrezzando, nel senso che da 2 anni questa nuova società ha messo su un progetto ambizioso che ci ha consentito di raggiungere innanzitutto il passaggio dalla Serie D, Lega Nazionale Dilettanti, alla Lega Pro in seconda divisione. E tutti ci auguriamo, così come stanno andando le cose, di poter il 4 maggio festeggiare la promozione in C unica. Sono 2 passi importanti verso quei progetti ancora più ambiziosi, ci potrebbero riportare nel calcio che conta a livello nazionale, e quindi poi evitare di avere nostalgia del passato.
Ecco, anche perché poi il Foggia ha dato praticamente i suoi natali calcistici, per così dire, a personaggi che sono poi diventati dei campioni, dei personaggi di riferimento nel nostro calcio. Ecco, ce ne ricordi qualcuno?
Beh, innanzitutto devo dire che una testimonianza attuale è Pasquale Padelino, il nostro mister, cresciuto nel Foggia, ha poi svolto una carriera calcistica di tutto rispetto. Non possiamo dimenticare l'era zemaniana, che che ha fatto la storia qui a Foggia, ha segnato certo. Un nuovo modo di fare calcio, e quindi i vari Baiano, Rabaudi, Signori e tanti altri. Foggia è una piazza importante perché ha sempre consentito, lo stesso Di Biagio, allenatore Under 21 della nazionale in questo momento, sono testimonianze di come Foggia costituisce una piazza importante, una vetrina importante per i giovani, ma soprattutto per futuri campioni.
C'è molto antagonismo con le altre squadre della regione come il Bari, il Lecce?
Beh, c'è tradizionalmente un antagonismo con il Bari, soprattutto questo in considerazione dei campionati di Serie A giocati dal Foggia e dal Bari. Credo che forse negli ultimi tempi sia un po' scemato, considerando le difficoltà che comunque sia il Bari che il Foggia hanno avuto negli anni passati. Sarebbe auspicabile ritrovare questa sana competizione tra squadre pugliesi, perché questo comunque consentirebbe un maggior flusso di spettatori, comunque consentirebbe un maggior entusiasmo, così come lo è stato nel passato.
E il Foggia, come tradizione per le squadre di Lega Pro, ed è questo il motivo per cui ci incontriamo, svolge un grosso impegno nell'ambito del sociale. Quali sono i vostri punti di riferimento in questo proposito?
Guardi, proprio nelle scorse settimane, per dare continuità a questa caratterizzazione del nostro progetto, cioè un impegno concreto nel sociale, soprattutto per coloro i quali magari non hanno voce, attraverso un fenomeno sociale importantissimo qual è il calcio, così come è vissuto con molta passione a Foggia, abbiamo ritenuto di elaborare un programma di iniziative che peraltro abbiamo già realizzato negli anni scorsi, ma soprattutto per questo scorcio di campionato, tant'è che abbiamo intenzione di svolgere due amichevoli importanti nell'ambito dei festeggiamenti per la promozione in C unica, il cui incasso sarà devoluto in beneficenza. Abbiamo individuato già alcune associazioni che lavorano sul territorio, fuori dal territorio. Una è Pegaso Onlus di Biceglie, che ospita dei portatori di handicap gravi, svolgono un'azione quotidiana molto, molto impegnativa, molto delicata, e credo che forse sia doveroso da parte di chi magari vive momenti di migliore fortuna, sia doveroso dare una mano. Il 20 marzo abbiamo appena concordato con Leo Club, con la Presidente nazionale, una partita amichevole il cui ricavato sarà devoluto all'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro, quindi lo faremo il 20 marzo. Abbiamo invece il 30 marzo, anche in occasione dell'anniversario della morte del compianto Franco Mancini, abbiamo con l'Associazione Live Onlus abbiamo convenuto di mettere all'asta le maglie particolari che saranno indossate in occasione della partita Castelrigone-Foggia, e l'incasso di questa asta per il 50% sarà utilizzato da Live Onlus per l'acquisto di defibrillatori da destinare ad altre società dilettantistiche.
Così tanto è importante che siano sul campo questi defibrillatori, perché salverebbero tante vite umane di tanti atleti, no?
Certo, certo, certo. L'altro 50% lo andremo a destinare ad un'altra associazione che abbiamo già individuato. Sono in atto momenti di collaborazione, devo dire anche di volontariato da parte dei nostri calciatori, fatto in silenzio, fatto con molta, molta dignità, con Unione Amici di Lourdes di Foggia, la varie comunità di recupero di tossicodipendenti e anche di case famiglia. Abbiamo ospitato recentemente una iniziativa della diocesi Foggia Bovino, per quanto riguarda la giornata del malato, quindi siamo impegnati così come altre società. Noi abbiamo scoperto recentemente in uno stage fatto in una lista fatta alla Fiorentina quanto impegno per esempio hanno anche altre società nel sociale. Io credo che le società di calcio che vivono un momento di spettacolo, vivono un momento di grande entusiasmo, di coinvolgimento popolare, debbano comunque doverosamente poter anche amplificare questi momenti sociali delicati e impegnativi.
E questo è un bellissimo messaggio che mi auguro voi poi riusciate a trasmettere in primis alla vostra tifoseria, perché poi è il terreno fertile, no? a cui trasmettere dei valori importanti come questi.
Certo, è importante che questi messaggi, queste iniziative siano comunque interiorizzate anche dalla tifoseria, con cui noi abbiamo un ottimo rapporto di simbiosi, di dialogo, perché la tifoseria, nel momento in cui riesce a recepire quello che è il taglio sociale di un progetto calcistico, credo che sia costituisca poi un fattore, un elemento importantissimo in queste iniziative. Noi dobbiamo dire la verità che grazie anche all'attività svolta da Chiara Mancini, la nostra addetta ai rapporti con la tifoseria, abbiamo raggiunto un po' questa condivisione con la nostra tifoseria, che sempre è stata e lo è stato anche quest'anno in maniera molto forte e sensibile a queste iniziative.
Grazie Belisario Masi, direttore generale del Foggia Calcio, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie a voi e buon lavoro.
Bene, con la toccante, magnifica esperienza del Foggia Calcio nel sociale e sul campo termina questa puntata di Non Solo Sport anteprima. Il nostro programma, ve lo ricordo, ritorna poi lunedì per commentare quanto successo in questo fine settimana e non solo. Vi ricordo comunque che iniziano da oggi le partite anche della Clericus Cup, che abbiamo ampiamente presentato nelle scorse puntate. Seguiremo il torneo per sacerdoti e seminaristi di tutto il mondo. Pensate, sono oltre 350 i partecipanti provenienti da 60 nazioni, anche per vedere quest'anno chi riuscirà a vincere il prestigioso trofeo. A voi tutti grazie per l'attenzione e una buona domenica da Giancarlo Lavella.